Il fenomeno del regno delle anime veramente ha interessato tantissimi professionisti, addirittura hanno fatto un'interpellanza parlamentare negli anni Ottanta perché c'era qualcuno che definiva questi robot violenti, diseducativi per i ragazzi. Vedete il gioco, vedete, ecco, come siamo cresciuti. Vi sembriamo...
Ormai sono altri i problemi.
Quindi la domanda sorge spontanea: come mai a distanza di tanti anni, il 4 aprile del 78 è arrivato Goldrick qua in Italia, sono 40 anni, abbiamo festeggiato il 40° anno e ancora la generazione Goldrick sogna guardando questi cartoni animati, ascoltando le sigle, si fanno dei raduni, addirittura sono sorti sulla piattaforma Facebook tantissimi gruppi che inneggiano proprio a questo momento, a questo ricordo. Chissà cosa è successo? Goldrake, come mai è entrato nel cuore di tanti ragazzi di quel periodo e tuttora, che quei ragazzi adesso sono dei padri di famiglia, addirittura alcuni nonni, ancora sognano guardando questi cartoni. Lo chiediamo al dottor Fabrizio Monteverde, psicologo e psicanalista. Dottore, ci illumini, come mai siamo malati di Goldrake?
Buongiorno.
Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti. Ma intanto una precisazione, Maurizio, io non sono uno psicoanalista, sono uno psicoterapeuta a formazione analitica. È come se ti rivolgessi ad Actarus chiamandolo Capitan Harlock, insomma.
Giusto per rimanere in tema, però... dottore, giusto?
Meglio ancora allora, esattamente.
Allora, io vi ascoltavo, Maurizio, e in realtà stavate già dicendo delle cose molto interessanti rispetto ad Actarus che abbandona la sorella, ma perché questo comportamento così anomalo sostanzialmente? Ma intanto, come dire, i cartoni animati che funzione hanno nella nostra vita? Adesso non mi dilungo troppo, però hanno una funzione di intrattenimento, direi, con una valenza pedagogica, cioè sono un po' il passaggio successivo alle favole, no? Sono quell'intrattenimento che aiuta i bambini a leggere i codici culturali della società che andranno ad abitare da adulti, li preparano alla vita adulta. E questa premessa, secondo me, è interessante per capire il fenomeno degli anime giapponesi, perché noi da bambini eravamo abituati a vedere i cartoni americani di Disney o di Hanna-Barbera. Uh-huh. O se ricordate, no, di italiano c'era una produzione minima, c'era Pro Calimero, c'era Grisù il pompiere, era un cartone interessante perché, no, c'era l'enfatizzazione di questa bellissima professione. Ma i cartoni americani che vedevamo da bambini, quali erano? Tom and Jerry, Silvestre e Titti,
Bracco Baldo,
allora,
i Flintstone,
questi cartoni in qualche modo veicolavano un messaggio tutto americano, semplicistico, dove c'è il buono e c'è il cattivo alla fine la paga, nessuno muore, erano in un mondo fantastico dove i topolini erano fidanzati, puliti, dove non c'era lo sporco, dove non c'era il dolore. Tutto aveva un lieto fine, il ranocchio diventava principe, i pelati riacquistavano i capelli, ma insomma ognuno aveva il lieto fine che desiderava. Cosa portano i cartoni giapponesi? In realtà portano emozioni umane che sono tipiche dei film che guardiamo anche da adulti, quindi portano la vita reale. Si muore veramente, portano le emozioni della vita vera, portano le delusioni, la competizione, l'amore, la morte, tutti aspetti che il modello americano, come dire, un pochino ci censurava. Mm-hmm. No? E questo poi ha innescato, secondo me, modelli di identificazione con questi personaggi. Però anche su questo io farei un'ulteriore aggiunta, perché noi siamo passati da un modello che quello americano, che ci apparteneva un po' in parte rispetto al dopoguerra, a un modello culturale lontanissimo dal nostro, che è quello giapponese. Per una serie di motivi dico questa cosa, perché, ecco, Actarus che abbandona la sorella per salvare l'universo, un italiano forse non lo farebbe. I giapponesi...
Non parliamo poi di un palermitano.
Ecco. Prima sentivo, se non sbaglio, citavate anche i kamikaze, no?
Sì, sì.
Che si rifanno all'antica cultura dello spirito di sacrificio dei samurai giapponesi, per esempio. E questo discorso è anche interessante rispetto poi alla generazione Goldbreak dei quarantenni di oggi. Ogni tanto qualcuno dice che sono depressi a causa dei cartoni giapponesi. Questo discorso è interessante perché in quei cartoni comunque il modello culturale era quello giapponese. Mm-hmm. Portavano nuove immagini, nuovi colori, la tecnologia, appunto, i comandi vocali, era l'epoca dei Walkman, del Giappone che si risollevava dopo la Seconda Guerra Mondiale e diventava potenza economica. Ma soprattutto, per esempio, se andate a guardare i cartoni, erano abbastanza differenziati per il pubblico maschile e per il pubblico femminile. Quindi quelli più maschili con i robot, no? Esatto. In qualche modo preparavano a grandi imprese, per cui l'uomo giapponese deve essere un uomo di successo, che si mm-hmm. sacrifica. Che... Quelli femminili erano ancora più una tragedia.
Candy,
Candy, Anna dei capelli rossi, degli Oscar.
Mamma mia.
Allora, tutte orfane.
Vabbè, anche Actarus, anche Actarus era un orfanello alieno.
Questo discorso, preparati alla sofferenza della vita sostanzialmente, disgrazie, amici che muoiono, fidanzati che cadono da cavallo e restano paralizzati.
Madonna mia,
sì, ragazzi.
C'è tutto
una
il contrario dei cartoni americani dove tutti erano felici e contenti.
Ma insomma, dottore Monteverde, purtroppo dobbiamo correre, ahimè, ogni volta i tempi radiofonici sono terribili. Quindi noi, cosiddetta generazione Goldrake, che ormai abbiamo superato da molto i Anta, è normale che siamo ancora così legati affettivamente a questi personaggi?
Sì, perché hanno portato una rivoluzione culturale nel modo di pensare il futuro, nel modo di pensare la propria vita, però creando anche delle attese al maschile molto elevate. Solo un ultimo riferimento, Maurizio, se utile. Il film di pochi anni fa, di 2 o 3 anni fa, lo chiamavano Gig Robot. No?
Bravo,
è interessantissimo,
bravo,
da questo punto di vista, perché io l'ho visto un po' di tempo fa, adesso lo ricordo un po' così, ma un ladruncolo di periferia diventa un supereroe che salva, sembra alla fine, un intero stadio dal cattivo.
Sì, un bel film.
E si riscatta da una vita deludente.
Bene, bene. Va bene, quindi gli ideali sono stati positivi che ci hanno trasmesso in quel periodo.
Forse un po' troppo elevati anche.
Quindi sfatiamo allora questo mito che per noi adolescenti di fine anni, di inizio anni 80, questi cartoni erano considerati violenti, no? Quindi c'è stata addirittura un'interpellanza parlamentare su, per quanto riguarda UFO Robot. Dicevano: no, sono troppo violenti, non è corretto, non è giusto, togliamoli dalla RAI. Tant'è che nel palinsesto delle reti nazionali per un periodo di tempo furono allontanati.
Io volevo porre una domanda al dottore in linea. Cioè, se il mito del supereroe, che è caratterizzato soprattutto dall'identità segreta, questa identità segreta poteva in qualche maniera essere la chiave per cui il cittadino normale poteva appassionarsi, perché poi alla fin fine, da eroe segreto che nessuno conosce, ognuno di noi poteva dire: io posso essere anche un supereroe, ho una mia identità segreta, nessuno lo sa. E quindi da questo punto di vista, riscatto un po' quella che è la mia vita normale, perché nel mio interiore io posso essere un supereroe che salva il mondo.
In 30 secondi, dottore Monteverde.
È una buona chiave interpretativa.
Bravo.
È una buona lettura, dico, forse non l'unica, però una lettura assolutamente interessante che rimanda anche alla nostalgia di quel periodo, di quei sogni, anche delle cose, insomma, della nostra infanzia, della nostra adolescenza, a cui siamo legati.
Benissimo. Dottore Monteverde, io come al solito, tutti quanti noi, anzi di Radio In, la ringraziamo per questo prezioso contributo. Ahimè, purtroppo i tempi radiofonici sono sempre terribili, cattivi, e dobbiamo essere serrati. Grazie per questo intervento. E adesso nuovamente musica e dopo torneremo.
Grazie a voi, arrivederci.
No, grazie dottore Monteverde, adesso pubblicità.